Come già indicavamo ieri sera, anche questa sera prendiamo il nostro umilissimo passo d'uomo. È il passo con il quale abbiamo compiuto questa giornata, dentro la sua ricchezza ma anche dentro le sue fatiche. E dentro questo passo d'uomo che è il nostro, il passo di ciascuno di noi, quello con il quale abbiamo vissuto questa giornata, ci disponiamo ad accogliere la testimonianza di questa seconda figura, una figura davvero imponente, questo discepolo amato. E lo ritroviamo qui, questo discepolo, nel momento in cui si compie il suo cammino di fede, è il momento più alto del suo cammino di fede. Ma chi è questo discepolo? Chi è questo discepolo che il Vangelo di Giovanni chiama il discepolo che Gesù amava? E poi ancora, com'è arrivato qui? Com'è arrivato a questo vide e credete? E poi ancora, che cosa ha vissuto quel giorno, quel primo giorno della settimana, come ci ha raccontato questa sera Giovanni? Ecco, vedete, sono queste tre le domande che possiamo affrontare prima di raccogliere ancora una volta qualche sentiero sul quale incamminarci anche questa sera. La prima domanda molto semplice è questa: chi è questo discepolo amato? Come abbiamo ascoltato anche nel testo del Papa che è stato letto come introduzione, è una figura controversa, non si capisce bene chi sia questo discepolo amato, ma sta di fatto che è una figura centrale del Vangelo di Giovanni e non è mai identificato con precisione, anzi sembra che con cura si voglia nascondere quest'uomo dietro al racconto, come se volesse scoraggiare qualsiasi domanda sulla sua identità. Ed è forse per questo, vedete, che la tradizione lo ha sempre indicato come l'autore di questo libro. E forse per noi è suggestivo, al di là delle questioni esegetiche che ci sono, per noi questa sera è suggestivo pensare proprio che sia così, come del resto la tradizione ce l'ha consegnato. Amici, questa sera incontriamo colui che ha scritto il Vangelo e che alla fine racconta di sé. Ma è bello che, se è vero che costui, e immaginiamo che sia così, costui ha scritto il Vangelo, è bello che quest'uomo si nasconda dentro al racconto. Questo discepolo che Gesù amava non sarebbe altro che un testimone oculare, uno che è stato chiamato fin dagli inizi e che ha vissuto tutto il tempo con Gesù. E alla fine che cosa ha fatto della sua vita? Ha fatto della sua vita un racconto. Si è nascosto dietro questo racconto perché l'importante per lui non era farsi conoscere, ma raccontare Gesù. Ed è già questo un dato importante per noi, mentre abbiamo affrontato già questa prima domanda: chi era questo discepolo amato? Che il discepolo amato, forse questa è una risposta che possiamo dare, che il discepolo amato è il discepolo che ha fatto della sua vita con Gesù un racconto. E ha fatto di questa vita un racconto perché altri potessero vivere e gioire di ciò che lui ha vissuto. E allora è bello pensare che sia proprio lui che abbia scritto, come la tradizione ce l'ha consegnato, queste pagine. Per cui, vedete, questa sera e queste sere noi stiamo ascoltando proprio il suo racconto. E in qualche modo viviamo e siamo felici di quello che lui ci racconta. Dunque questa era la prima domanda, certo molto complessa, ma ci basta soltanto questo per dire che alla domanda di chi è questo discepolo, diciamo che è semplicemente colui che si è nascosto dietro questo racconto perché gli interessava raccontare Gesù, non se stesso. E allora anche questa sera siamo felici di ascoltare il suo racconto. E poi il secondo passo: com'è che è giunto fino a qui? Se provate a rileggere per intero il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che di questo discepolo amato, al di là del fatto che poi non si capisca bene appunto chi sia, ma questo discepolo amato appare soltanto alla fine del Vangelo. Anzi, per la verità, comincia ad apparire come presente quando si accendono i riflettori sulla passione di Gesù. E se il nostro pensiero è quello di seguire come Gesù ha fatto a passo d'uomo la sua fede, la storia della sua fede, allora significa lasciarci raccontare da Lui tutto il Vangelo. Allora potremmo rileggere davvero tutto il Vangelo e pensare che Lui ci ha raccontato tutto, dalla chiamata dei discepoli alle parole, ai miracoli di Gesù. E tutto questo ha raccontato fino a che finalmente esce allo scoperto. Ed esce allo scoperto in tre episodi prima di questo brano che abbiamo ascoltato. E vale la pena ricordarli, perché così ricordiamo il suo viaggio della fede, perché in queste sere stiamo ascoltando il viaggio della fede di questi. Il primo passo in cui appare questo discepolo è in un momento particolarissimo, che soltanto lui ricorda. Ed è durante la lavanda dei piedi, siamo al capitolo 13, se volete poi andare a rileggervi questo testo. Siamo proprio all'inizio del racconto della passione. Poi lo ritroviamo più avanti, ma siamo ormai inoltrati nel racconto della passione. Lo troveremo al capitolo 18, quando forse ricorderete quest'uomo ha avuto il coraggio di entrare nell'atrio del sommo sacerdote durante il processo a Gesù. E ha avuto il coraggio di entrare lui che, dice il Vangelo, era stato riconosciuto come un discepolo. E invece, come forse ricorderete, Pietro aveva fatto fatica ad entrarci. Si dice nel racconto di Giovanni che era rimasto lì sulla porta perché aveva paura ad entrare. Poi dopo, grazie a questo discepolo amato, è entrato alla fine in questo cortile. Ma poi lo ricorderete, perché Pietro farà di tutto per non farsi vedere, anzi si fermerà lì a scaldarsi al fuoco e farà di tutto per non dire che è un discepolo di Gesù. Quest'uomo invece entra senza paura, pur essendo riconosciuto. E infine, prima di questo ultimo episodio, lo troviamo in un altro episodio straordinario. Lo troviamo al capitolo 19 sotto la croce, e questa volta lo troviamo insieme alla madre di Gesù e le altre donne. Ed è sorprendente che sia davvero l'unico discepolo ad essere rimasto, mentre tutti gli altri sono scappati. E dalla croce quest'uomo ha raccolto le ultime parole di Gesù, le ultimissime parole di Gesù. Allora, questa è la domanda. Ma come si è presentato quest'uomo in questo primo giorno della settimana? Com'è che è arrivato qui? Dopo questi fatti tragici della passione e della morte di Gesù. Ecco, potremmo dire che è arrivato qui seguendo proprio queste tre piccole ricorrenze che abbiamo ricordato: la lavanda dei piedi, il coraggio di entrare quando c'è stato il processo di Gesù, e infine sotto la croce. Possiamo ritrovare questi tre modi, questi tre stati d'animo, queste tre condizioni. La prima è questa: che quest'uomo si è presentato in quel primo giorno della settimana, che è il testo che abbiamo letto questa sera, si è presentato anzitutto come un amico che ha fatto esperienza dell'amore di Gesù, lasciandosi servire, lasciandosi lavare i piedi come quel giorno. Aveva visto qualcosa di grande in quel gesto e aveva compreso che doveva lasciarsi servire per capirlo in profondità. E al contrario Pietro, come ricorderete, facendo un po' il gradasso, si rifiuterà, ma poi alla fine si concederà al servizio di Gesù. Ma da questo momento in poi questi due discepoli sono messi continuamente in parallelo, quasi che dicessero l'uno una cosa e l'altro un altro modo di essere accanto a Gesù. E poi ancora questo discepolo si è presentato come uno che è disposto a dare la vita, come Gesù. Perché diversamente da Pietro, che parla ma poi ha paura, questo discepolo non dice nulla, ma ha il coraggio di seguire Gesù nell'atrio dove si svolge il processo, rischiando di essere riconosciuto e dunque anche lui in qualche modo imprigionato. E infine quest'uomo si presenta in questo momento come colui che è rimasto fedele fino alla fine, questo imitatore perfetto di Gesù, che non si è ritirato, ma che ha avuto persino il coraggio di rimanere sotto la croce per ascoltare le ultime parole di Gesù. Ecco, vedete, noi la preoccupazione di queste sere è anche seguire a passo d'uomo. E se seguiamo a passo d'uomo la vita di questo discepolo, dopo tutto il tempo che ha vissuto con Gesù, la sua esperienza di fede in questo momento, nel brano che tra poco leggeremo, è diventata così, come un lasciarsi servire dall'amore di Gesù, senza mettersi davanti stupidamente. Secondo, come un essere disposto a dare la vita, a rischiarla, a metterci la faccia pur di rimanere con Lui. E infine come un rimanere fino alla fine, ma non tanto per una resistenza della sua volontà, ma per il desiderio intensissimo che aveva di non perdere le ultime parole di Gesù. Vedete, già queste tre cose, lasciarsi servire dall'amore, essere disposto a dare la vita, rimanere fino alla fine, ci riempiono di commozione. Quest'uomo arriva a quest'ultima scena che abbiamo letto questa sera così, come uno che si lascia servire, come uno che è disposto a dare la vita, come uno che rimane fino alla fine. Certo, tutto questo già ci riempie di domande circa la nostra fede, lasciarsi servire dall'amore, dare la vita come lui, rimanere per ascoltare. Già queste tre cose sono cose importanti. E così, vedete, arriviamo all'ultima domanda prima di raccogliere il sentiero per noi. Ci siamo chiesti chi è, ci siamo chiesti in secondo luogo come è arrivato qui e abbiamo detto con queste tre caratteristiche, con uno che si lascia servire, come uno che dà la vita come lui, come uno che rimane per ascoltare. E adesso facciamoci l'ultima domanda prima di raccogliere qualche sentiero per noi. Che cos'è accaduto quel giorno, in quel primo giorno della settimana, come abbiamo ascoltato questa sera? E anche questa sera, proprio per evitare di disperderci, ma insieme per lasciarci consegnare i tratti essenziali di questa scena, per ricomporla, per immaginarla, dicevamo ieri nella nostra preghiera, questa scena possiamo radunarla in tre momenti. Così poi li riprenderemo e potremo immaginarla. Il primo momento è il racconto di Maria di Magdala, sono proprio i primi due versetti. Poi la corsa dei due discepoli al sepolcro, versetti 3 e 8. E infine questo ritorno un po' imbarazzante per noi, forse ascoltandolo siamo rimasti anche un po' imbarazzati di questi che ritornano, i versetti 9 e 10. Proviamo a riprendere queste tre scene. Il primo racconto è quello di questa donna addolorata, Maria di Magdala, va al sepolcro, come abbiamo ascoltato, e va al sepolcro con gli occhi pieni di tenebra, non vede nulla, vede questa donna dei segni di vita, ma li legge soltanto come dei segni di morte. Crede che la morte abbia semplicemente trionfato, ma d'altra parte non ha altra esperienza, e per questo va a mani vuote. E questo è un tratto significativo del Vangelo di Giovanni, vedete? Perché se andate a leggere gli altri evangelisti vi accorgerete che le donne, quando escono al mattino, escono con le mani piene di profumi. E invece siamo sorpresi nel vedere che Giovanni ci dice che Maria non porta nulla con sé. Maria non ha niente, non ha profumi per cospargere Gesù. Sarebbe bello chiederci per te, ma forse su Maria ci dovremmo soffermare un'altra volta. Intanto ci basta notare questa cosa, che questa donna va a mani vuote. Forse ricorderete che durante la cena di Betania un'altra Maria, questa Maria invece era la sorella di Lazzaro, aveva cosparso i piedi di Gesù con il profumo e Gesù, lamentandosi con Giuda, aveva detto di conservare questo profumo per la vita, per la sepoltura. E invece ci sorprende che Maria di Magdala va a mani vuote, come dire, va senza fede nella vita, va senza il suo profumo, e ci vorrà tanto per riconoscerla questo. E così torna di corsa allarmata dai discepoli, che li trova, anche questo è un dato molto interessante del Vangelo di Giovanni, li trova sorprendentemente divisi. Il Vangelo ci dice che andò prima da Simon Pietro e poi dall'altro discepolo, quasi che appunto questi due fossero in realtà separati l'uno dall'altro. La morte li aveva separati anche tra loro. Uomini che non sanno più perché stanno insieme e sono divisi dalla paura. E se badate a loro, Maria non parla dei segni della vita, anche se i segni della vita sono evidenti, la pietra rotolata, ma chi mai può aver rotolato via questa pietra? Non si fa questa domanda a Maria, ma dice soltanto i segni di morte. Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove lo hanno posto. Pensa che qualcuno si sia impadronito di lui e che lo abbia portato via. Ecco, questa è la prima scena. Ma quando torna e sentono questa notizia, questi due finalmente ritrovate insieme si mettono a correre. Ed è la seconda parte del racconto. Ed è davvero una corsa commovente da immaginare. Provate nel silenzio a immaginarla, questa corsa. A immaginare il loro uscire, il loro correre. Che cosa ci sarà mai stato nei cuori di Pietro e di questo discepolo amato? Che cosa ci sarà mai stato in quella corsa nella loro mente, nel loro respiro? È bello immaginarla, provare a intercettare questi sentimenti. E Giovanni, forse perché questa corsa l'ha fatta lui, nel suo racconto, se prestiamo attenzione, ci fa indovinare qualche cosa di questa corsa. Vorrei farvi notare soltanto due cose. La prima è questa, ci dice che uno arriverà prima dell'altro, e noi forse è un particolare che non ci dice nulla, forse è un particolare che ci fa dire che Pietro era un po' più scarso di Giovanni a correre, va bene, forse magari è anche così, ma non è questo, forse Giovanni allude a qualcosa d'altro, forse sembra farci capire Giovanni che Pietro era un po' più appesantito dell'altro. Tutti e due corrono e tutti e due nella loro corsa ci dicono quanto erano attaccati a Gesù, ma Pietro è più lento, forse perché Pietro è ancora troppo intralciato dalle sue contraddizioni, forse Pietro è ancora troppo appesantito dai suoi tradimenti. E allora ce la immaginiamo questa corsa, Pietro che va, ma che ancora dietro il pensiero di uno che non voleva entrare nel cortile, poi è entrato, si è riscaldato il fuoco e poi se n'è uscito come un traditore al canto del gallo. Pietro è appesantito. E il modo fine con il quale il Vangelo di Giovanni ci racconta questa cosa, se notate, è questo particolare molto curioso, che se all'inizio lo chiama Simon Pietro, cioè il suo nome e il suo soprannome, durante la corsa lo chiama soltanto Pietro, cioè con il suo soprannome. È come se quasi Giovanni finemente ci raccontasse che in quella corsa Pietro era una pietra, pesantissimo. Pesantissimo dei tuoi pensieri, dei suoi tradimenti. Pietro che è una pietra. E la sua corsa dice questo, il peso di questa corsa, e dall'altra parte l'agilità del discepolo amato, che invece è l'agilità di chi è rimasto fedele, di chi non si è lasciato appesantire dai suoi limiti. E un secondo particolare vorrei farvi notare, è che Giovanni usa due verbi diversi per dire il vedere, e che quando Giovanni è arrivato per primo ha guardato, e poi è entrato Pietro. E Giovanni dice che Pietro guardò come uno che si rende conto di un fatto e fa come l'inventario di ciò che vede. In effetti ci ha raccontato così. Entrò, si dice, e osservò i teli posati e il sudario avvolto in un luogo a parte. Questo è il senso del vedere appesantito di Pietro. E invece il discepolo amato, dopo essere entrato anche lui, si dice vide e credette. E la nuova traduzione fa osservare bene queste due cose, perché usa il verbo osservare per Pietro e invece vedere per Giovanni. Come dire, Giovanni quando entra non fa l'inventario delle cose, ma passa da ciò che vede alla fede. Sa che non semplicemente ci sono dei segni di cui fare l'inventario, ma che il Signore è risorto, come aveva detto. E infine c'è l'ultima scena, che è il ritorno. È una scena un po' imbarazzante per noi, perché si dice che i discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa, senza fare niente. E il ritorno ci dice che non si è compreso tutto, ma che c'è qualcosa che bisogna custodire, qualcosa che bisogna illuminare attraverso le scritture, in attesa che Gesù stesso si manifesti loro. E così i due rimangono a casa, per uscire di casa e dare l'annuncio a tutti gli altri, occorrerà qualcos'altro, occorrerà sperimentare la presenza di Gesù, ma questo è ciò che vedremo domani sera. Ecco, allora, vedete, anche questa sera cose molto semplici per provare a immaginarlo. E allora facciamoci l'ultima domanda adesso: come possiamo rimanere in questa parola che abbiamo ascoltato? Quali sentieri apre per la nostra fede, per il nostro cammino di discepoli? Vorrei percorrere brevemente con voi 5 sentieri, sono un po' di più, ma saranno molto semplici, in modo tale che ciascuna di voi, ciascuno di voi possa incamminarsi per quello che ritiene più opportuno, provando a immaginare questa scena. Vedete, i primi 3 passi li riprendo dal viaggio di questo discepolo amato fino a qui, li abbiamo già individuati, ma adesso possiamo riprenderli per noi. Il primo sentiero è questo: lasciarmi servire dall'amore di Gesù. Sembra qualcosa di scontato, qualcosa di retorico, invece non lo è. Spesso noi come Pietro pretendiamo troppo di fare. Siamo noi che pretendiamo di fare con il Signore. E stiamo con Lui come se potessimo fare di Lui ciò che vogliamo. E invece, come il discepolo amato, dobbiamo essere disposti a lasciarci servire. Cosa significa questo per noi? Significa questo, che prima di riempirmi di parole, anche questa sera, prima di riempirmi di pensieri miei, di cose da fare, provo ad ascoltare, provo a fare pace tra i miei pensieri e mi dispongo ad ascoltare. Mi lascio servire anche questa sera. Secondo sentiero è questo: dare la vita. Il discepolo amato, come abbiamo raccolto nella sua storia prima di questo momento, ha avuto il coraggio di entrare in quel cortile dove si faceva il processo di Gesù. Non ha temuto per la sua vita, si è messo in gioco pur di rimanergli vicino. E allora anche questa sera mi posso chiedere: che cosa mi è chiesto oggi per rimanere con Lui? Che cosa rimando, Signore, continuamente? Che cosa mi ferma alla porta come Pietro, o mi lascia impaurito nel cortile con il timore di essere riconosciuto come un discepolo? Poi gli altri sentieri li prendiamo da questa ultima tappa che abbiamo visto, quella di questa sera. Provo anzitutto a raccogliermi e immaginare la corsa del mattino di Pasqua. Provate a immaginarla questa cosa, perché è bellissima. Nel silenzio provate a immaginare questa corsa. Provate voi di sentire questa notizia al mattino e di provare a uscire di corsa. La corsa di questi due uomini legati a Gesù. Corrono per sapere di Gesù e alla fine corrono per sapere della loro vita. Ecco, chiedo al Signore la grazia di questa corsa per me, perché so che di questa corsa ne va della mia vita. La vedo questa corsa, è la corsa della mia fede. Vedo ciò che di questa corsa della mia vita oggi assomiglia alla leggerezza del discepolo amato, e anche ciò che inevitabilmente di questa corsa della mia fede è appesantita come la corsa di Pietro. E allora anche qui mi posso chiedere: che cosa mi aiuta oggi a vivere la fede? Che cosa mi appesantisce? Che cosa fa della mia vita una pietra? E l'ultimo è: Provo invece a concentrarmi su questo guardare, su questo sguardo dei due discepoli. C'è lo sguardo di Pietro e lo sguardo di chi si accerta, di chi fa indagini, di chi scrive un inventario, ma questo non porta alla fede. E quante volte anche forse il mio modo di vivere la fede è proprio così, quello di chi continuamente si accerta, fa indagini, scrive inventari, ma non arriva mai alla fede. E c'è lo sguardo del discepolo che passa dalla visione alla fede. Anche questa sera potrei chiedermi: ma com'è il mio sguardo di fede? Come considero ciò che riguarda la fede? Continuo nella mia vita a formulare inventari o alla fine mi affido? Chiudo con una pagina travolgente. Ho trovato una bellissima pagina di commento a questa corsa del discepolo amato, perché è un frammento vibrante della piccola Teresa di Lisieux. Aveva i vostri anni, non di più. Nel suo diario scrive queste parole folgoranti che dicono il viaggio di un discepolo amato. Scriveva così: non desidero neppure la sofferenza, neppure la morte. Eppure le amo entrambe, ma è l'amore che mi attira. Per lungo tempo le ho desiderate. Ho posseduto la sofferenza e ho creduto di toccare la riva del cielo. Ho creduto che il piccolo fiore sarebbe stato colto nella sua primavera. Ora è solo l'abbandono che mi guida. Non ho altra bussola. Non posso domandare più nulla con ardore, tranne l'adempersi perfetto della volontà di Dio nella mia anima, senza che le creature possano mettervi ostacolo. Ecco il passo di un altro discepolo amato.